Super movimentato, pieno di energia questo brano dei Balkan Lovers, guitar. Ho anche un po' di fiatone perché mi ero messo anche a ballare un improbabile Sirtaki. Mattia, buongiorno, benvenuto. Lascio a te subito la parola con il compito di raccontare di che cosa parliamo oggi.
Buongiorno Marco, buongiorno a tutti e a tutte. Beh, di che cosa parliamo? Allora, introduco il tema di oggi con una frase, poi mi dirai Marco se è una frase che ti suona giusto oppure no. Ci sono due schieramenti l'uno contro l'altro armati e dalle cui schermaglie dovremmo tenerci distanti. Da un lato, quelli che usano il popolare come giustificazione per produrre e spacciare fetenzie, dall'altra quelli che disprezzano qualunque cosa non venga consumata da un'elite.
Ma forse armati mi sembra un po' eccessivo, sarà un'iperbole, immagino.
Naturalmente, è una frase che il collettivo di scrittori bolognesi Wu Ming utilizza nella prefazione al volume Cultura Convergente di Henry Jenkins, pubblicato in italiano da Apogeo, ed è una frase che ci serve a introdurre il tema di oggi, cioè quello del rapporto tra cultura alta e cultura bassa, se così vogliamo chiamarle, ma probabilmente i nostri interlocutori ci diranno che non si usano più questi termini, e una discussione che nasce da uno spunto, cioè la polemica che si sta sviluppando per la presenza del cantautore Paolo Conte alla Scala di Milano in concerto il 19 febbraio, un concerto che si configura tra l'altro come storico perché porta la musica popolare, tra virgolette, nel tempio della lirica che è la Scala. Piero Maranghi, editore, amministratore delegato, direttore di Classica HD, un canale TV dedicato alla musica colta che conosce molto bene la Scala, ha scritto una lettera aperta a Paolo Conte per chiedergli proprio di non esibirsi alla Scala, e lo ha fatto pur dicendo di essere un grande fan del cantautore. Allora si ripropone il grande dibattito tra cultura alta e cultura bassa, cultura popolare, sulla loro ibridazione, sui luoghi adatti ad ospitare manifestazioni culturali di diversa estrazione. Ne discutiamo oggi con i nostri ospiti.
E li presentiamo, i nostri ospiti sono al telefono con noi: Venerio Rizzardi, musicologo, professore di economia e gestione delle arti all'Università di Venezia e al Conservatorio Reale dell'AIA, tra i fondatori dell'archivio Luigi IX di Venezia. Nel 2022, ricordo, è uscita l'edizione aggiornata del volume che ha scritto con Enrico Merlin, Beaches Brew, la musica di Miles Davis per Il Saggiatore. Buongiorno professore, benvenuto. Ecco, accendo il microfono, era spento. Comunque la vedo in linea, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Eccoci, ecco, la sentiamo. E dall'altra parte Luigi Di Corato, direttore della divisione cultura della città di Lugano, responsabile della politica culturale luganese, con una grande esperienza nella gestione dei musei, visto che è stato direttore generale della Fondazione Musei Senesi e direttore generale della Fondazione Brescia Musei. Buongiorno Di Corato, benvenuto anche a lei.
Buongiorno a voi.
Allora, intanto così un commento a caldo, magari a entrambi, cominciamo in ordine alfabetico con Di Corato su questa questione di Paolo Conte alla Scala, che ne pensate?
Vai, io ho letto con grande attenzione la lettera di Maranghi e devo dire che l'ho trovata molto bella. Poi sulle sue conclusioni forse ho qualche dubbio e mi piacerebbe anche ascoltare uno dei musicologi più autorevoli oggi collegato con noi. Però sicuramente pone una questione in maniera elegante e da grande conoscitore e appassionato di Conte, perché è una lettera di citazioni dei testi delle sue canzoni. Forse è proprio lì la cosa sulla quale devo dissentire da Maranghi. Ecco, Conte non è uno come tutti gli altri, non credo che sia la pietra dello scandalo o quello che aprirà la porta del tempio a tutti. Ecco, credo che invece certe volte nella vita si possa anche trovare il coraggio di celebrare un gigante.
Rizzardi, stessa domanda anche per lei, così per cominciare ci scaldiamo.
Sono abbastanza sintonizzato sull'opinione di Di Corato, che sono contento di conoscere attraverso questa linea. E anch'io ho letto con attenzione la lettera di Maranghi, che mi è sembrata molto, molto intelligente e soprattutto molto appassionata, anche se non ho potuto non notare che probabilmente ci sono degli elementi che a noi lettori, semplici lettori, forse un po' sfuggono, perché Maranghi adombra interferenze quando parla che dice che l'attuale sovrintendente Dominique Meyer abbia permesso il concerto perché richiesto dai piani superiori. Naturalmente non dice quali piani superiori, e dice, aggiunge poi che la Scala è sempre stato il simbolo assoluto di indipendenza e coerenza di un'istituzione culturale d'Italia. Da sempre i no degli uomini scaligeri e le pressioni esterne e interne sono innumerevoli nel corso della storia, poi casomai ne parleremo di questo. Quindi è probabile che ci sia, ho letto, diciamo, nella lettera di Maranghi anche un dissenso, insomma, nell'attuale gestione del teatro, che va probabilmente molto oltre il caso Conte. Però se noi vogliamo attenerci all'argomento appunto che avete posto al centro della nostra discussione, che è appunto il rapporto tra cultura alta e cultura bassa, aggiungo anch'io all'opinione di Luigi Di Corato questa mia osservazione, che Conte arriva alla Scala perché comunque è entrato nell'età dei venerandi, dei tesori nazionali, ed è entrato un po' di ritorno. Non dimentichiamo che Paolo Conte è stato consacrato come musicista, come cantautore italiano, e come divo, soprattutto fuori dall'Italia, pensando per esempio al grande successo che ha avuto in Francia. Inoltre la sua è una musica, rappresenta un tipo di canzone, come dire, partecipe di una certa classicità fuori dal tempo, dove generi musicali popolari o di origine popolare, non so, penso al jazz, al tango, nella sua musica, sono sempre un po' messi tra virgolette dentro la cornice di uno stile allusivo, molto sorvegliato, che in definitiva è sempre percepito come elegante, diciamo, no? Rispetto all'area di riferimento, che è per quella della musica che noi per convenzione chiamiamo ancora leggera. Allora questo caso, diciamo, ha senso, perché è proprio la leggerezza, la cifra poetica di Conte. Insomma, credo che non sia stato scelto uno tra i tanti, diciamo così.
Poi, è il più alto tra i bassi, in qualche modo.
È alto tra i bassi, diciamo pure.
Ma allora, abbiamo parlato della lettera di Maranghi, no? Che chiede appunto a Paolo Conte di non suonare alla Scala, da fan, lo abbiamo detto, effettivamente anche un po' una lettera d'amore, no? Verso questo cantautore, paradossalmente. Maranghi dice che questo rischia di rappresentare un precedente pericoloso e scrive: discografici, sindaci, consiglieri, ministri, sponsor, fatevi sotto, dal 19 febbraio si può, e ognuno di voi ha un cantante, un cantautore, un urlatore del cuore da far suonare alla Scala. Ecco, confrontandoci con colleghi che lavorano nel settore musicale di Rete 2, loro ci dicono che tanti altri teatri in giro per l'Italia, teatri che ospitano normalmente la lirica, si sono aperti per esempio alle tournée dei cantanti di Sanremo. Ecco, effettivamente non rischia di essere un precedente questo concerto? Lo chiedo prima a Luigi Di Corato, tra l'altro tenendo conto che un discorso simile si può fare per i musei, per esempio, no? Il fatto di aprirli, ma poi ne parleremo in seguito, a una cultura così, tra virgolette, popolare, rischia in qualche modo di snaturarne il ruolo? Luigi Di Corato.
Ma secondo me c'è un po' innanzitutto da chiarire se Conte sia popolare. Questo è il primo elemento sul quale secondo me vale la pena fare una riflessione, perché anche Milva cantava Brecht alla Scala, anche Keith Jarrett ha suonato alla Scala, peraltro se non mi ricordo male era il 13 di febbraio di tanti anni fa, quindi proprio in questo periodo. Quindi chiedersi che cos'è popolare pensando a Conte forse è lo stesso che chiedersi che cos'è popolare pensando a Brecht. Ecco, vorrei girare la questione. Sting ha provato tante volte a cantare alla Scala. Mi ricordo all'inizio degli anni 2000 ci furono un sacco di polemiche sui giornali. Aveva pubblicato questo disco ispirato a John Dolan, perché di John Dolan non, certo, c'è tantissimo, però sembrava che fosse una possibilità concreta per rendere possibile questo suo sogno. Non è stato così, nonostante poi abbia collaborato con Chicago Symphony, con l'orchestra di Philadelphia, quindi ne ha avute di possibilità nella classica. Però credo che Conte sia un'altra cosa, sia un po' il nostro John Dolan in un certo senso, no? Quindi sia qualcuno che abbia veramente avuto la forza e la visione per raccontare, direi, il Novecento al Novecento in una maniera unica e credo irripetibile. Per questo è giusto celebrare la sua statura. Poi l'incontro fra l'alto e il basso è giusto in un tempio come quello della Scala, che non è un teatro qualsiasi, non è uno come gli altri teatri in Italia e in Europa o forse nel mondo, sia sicuramente da ponderare con grandissima attenzione. Entreremo un po' nel mondo dei musei, mi viene in mente uno dei temi all'ordine del giorno, che è quello della famosa street art, che adesso invece è diventato un fenomeno musealizzato e anche, diciamo, che si è molto aperto al mercato. Ecco, non lo metterei sullo stesso piano.
Ecco, però, Venerio Rizzardi, ci sono ben molti luoghi dove Paolo Conte in realtà potrebbe esibirsi. Che necessità c'è di andare alla Scala in realtà?
Beh, la Scala rappresenta una consacrazione. In realtà è proprio l'argomento della violazione del Tempio, no? La difesa del Tempio dalle profanazioni è proprio l'argomento che viene in questo caso utilizzato per promuovere Conte a classico. Allora, proprio perché Conte è un grande classico, appunto, ripeto, è entrato nell'età dei venerandi, lo consacriamo con un concerto alla Scala. La stessa cosa era successa con Keith Jarrett, in effetti. Keith Jarrett, un pianista, diciamo, di origine jazz, ma che comunque ha avuto solidi studi classici, che ha composto anche musica in uno stile serio, diciamo così. Keith Jarrett, scusate, è stato accolto alla Scala preceduto, diciamo, dalla costruzione di un'aura che lo rendeva compatibile con, appunto, con il tempio della grande musica. C'è stata molta enfasi su questa cosa. Maranghi ne parla nella sua lettera dicendo che, difendendo la scelta di Jarre, dicendo che si formò su tre pilastri: le numerose incursioni interpretative dell'artista nel repertorio classico, infatti registrò Bach, Shostakovich, e la contemporaneità della sua ideazione musicale, l'assenza di amplificazione. Anche questo è un dato interessante, l'assenza di amplificazione. Conte porta musica amplificata alla Scala. Certo. E poi parla della contemporaneità della sua ideazione musicale, che mi fa pensare, e è una citazione che faccio malvolentieri, ma bisogna farla, forse voi sapete che il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi ha risposto con una lettera, secondo me, assolutamente inconsistente, sì, che è una serie di virgolettati di Maranghi, parlando di questa cosa, ma dicendo una cosa, secondo me, molto grave per il sottosegretario alla cultura del governo, dell'attuale governo italiano. Dice: la Scala è un tempio in cui non può essere ammessa musica contemporanea se non noiosa. Berio sì, Conte no. Allora, in questo caso il sottosegretario alla cultura sta dicendo che la musica contemporanea si divide tra noiosa e non noiosa, cioè un compositore, diciamo, di livello assoluto come Luciano Berio è noioso, Conte invece no. E questo diventa il discrimine, appunto, in cui definire che cos'è la buona e la cattiva musica contemporanea. Allora, dice, è un'affermazione piuttosto grave, a mio avviso, sì. E che dà, diciamo, il livello, diciamo, dell'argomentazione.
Sì, sì. Poi è vero che con Vittorio Sgarbi facciamo anche un po' la tara alla sua passione, diciamo così, per la polemica, insomma, fuori dalla storia dell'arte stretta. Io personalmente lo ascolto fin lì, anche se adesso ha una voce istituzionale importante. Mi interessava tornare a questo ruolo, come dire, di ascensore sociale della Scala, lo dico un po' scherzando, ovvero Rizzardi diceva: Paolo Conte viene consacrato in questo tempio e quindi ascende al ruolo della musica alta, per così dire, grazie anche al fatto che suona alla Scala, che suonerà alla Scala. Ma allora facciamo un passo indietro e guardiamo dall'alto la questione cultura alta, cultura bassa. A che punto siamo? Rizzardi, cominciamo da lei, poi di Corato.
Allora, a che punto siamo? È un punto molto interessante. Allora, citerò l'opinione di un compositore scomparso da molti anni, che però era nato nel 1920, oggi avrebbe più di 100 anni, Bruno Maderno, uno dei protagonisti dell'avanguardia musicale e un musicista che non esitava a praticare i generi cosiddetti bassi. A un certo punto, parlando, mettendo sullo stesso piano la musica elettronica e Mozart, commentava, dice: il codice è lo stesso, però non tutta la musica è uguale, ci sono registri diversi. E diceva questa cosa, secondo me, molto, molto, molto bella, anche in un certo senso attuale. Se dovessi spiegare, questo lo dice alla fine degli anni 50, se dovessi spiegarti perché la Jupiter di Mozart è meglio delle canzoni di Nilla Pizzi, non sarei persuasivo. Ti potrei dire che si tratta di musiche più o meno complesse, ma la differenza non è questa. D'altra parte, se si stabilisce che tra le due cose non esiste un radicale scarto di valore, io preferisco morire. Allora, ma è un paradosso molto simpatico. In realtà, noi sappiamo, possiamo benissimo distinguere in ambito musicale quello che è popolare da ciò che invece non è per definizione popolare, convenzionalmente dice colto, sulla base della complessità. la musica di, diciamo, che noi chiamiamo classica, sbagliando naturalmente, perché il classicismo in musica è un'epoca definita, ma per estensione, diciamo, la musica di repertorio che si esegue nei teatri, negli auditorium, eccetera, è una musica complessa. Le composizioni hanno una loro struttura che va apprezzata utilizzando, diciamo, un ascolto a distanza, un ascolto che è un ascolto strutturale, più o meno, insomma, più a seconda di quanto ne siamo capaci, a seconda di quanto ne siamo competenti, mentre invece una musica di carattere popolare si esaurisce in forme brevi, in formule retoriche più semplici, sto molto semplificando naturalmente, e quindi consente un consumo più semplice, nel modo forse più semplificatorio possibile. Alto e basso corrisponde alla testa e ai piedi, la musica per la testa e la musica per i piedi, sarebbe. Ecco, però ciò detto, la musica cosiddetta colta è sempre stata nutrita da musica di provenienza popolare.
Dalla musica popolare, certo.
La musica dal Medioevo in qua, cioè ci sono anche tutta la musica che, dotata di una certa complessità, si è basata sempre su materiali di provenienza popolare. E ci sono generazioni di compositori, diciamo dai cinquantenni in giù, quei compositori che sono arrivati, diciamo, dopo l'avanguardia, che lo hanno fatto e continuano a farlo con molto successo. Diciamo, utilizzare elementi di rock, per esempio, nella composizione musicale. E c'è sempre comunque stata una comunicazione tra alto e basso in questo senso.
Io provo a introdurre due altri termini in questa nostra discussione, un po' per fare il bastian contrario, anche perché effettivamente siamo un po' tutti d'accordo, no? Sulla relazione tra alto e basso e sulla necessità così di non stabilire confini così rigidi. Riprendo una parola che lei ha detto, quella di complessità, e ne aggiungo un'altra: cultura di massa, con tutto quello che c'è dietro dal punto di vista commerciale e anche di imposizione da parte dei media mainstream. E faccio una domanda a Luigi Di Corato: non ha un po' ragione, per quanto riguarda nel suo caso i musei, chi denuncia un po' la rincorsa al pop, alla cultura di massa, intesa come eccessiva semplificazione, per esempio anche in ambito museale? È veramente tutto uguale, tutto nello stesso calderone, e questo non rischia così di soffocare tutto quello che è altro, quello che è minoritario, quello che è complessità? Luigi Di Corato.
Beh, è una bella domanda, e la risposta dovrebbe essere molto più complessa. Provo a sintetizzare. I musei non sono nati per fare ricerca pura. Sono diventati degli istituti di ricerca quando non hanno fatto, secondo me, completamente il loro lavoro, perché il loro mestiere è quello di presentare degli oggetti fisici ai cittadini, che di solito nel caso dei musei pubblici ne sono anche i proprietari. Quindi il mestiere del museografo che ho cercato, e del museologo soprattutto, ho cercato di fare per molti anni della mia vita, è stato quello di presentare al meglio e di avvicinare al meglio i cittadini a ciò che è loro, quindi alle collezioni pubbliche. È un lavoro di mediazione culturale, il che non vuol dire sminuirne il contenuto, ma significa rendere accessibile al più largo spettro possibile di pubblici gli oggetti esposti. Altra cosa è fare ricerca universitaria sugli oggetti conservati nei musei, ma spesso queste due cose sono andate a braccetto. Un momento di sintesi fra le due sono le mostre, che spesso invece si sono trasformate in momenti molto superficiali, progettati, realizzati dagli editori per vendere biglietti, e quindi si è entrati tramite le mostre a una politica culturale spesso fondata sull'entertainment e a volte un po' sul sensazionalismo, creando figure mitiche alla Van Gogh, sostanzialmente perché si avvicinavano più al gusto del pubblico. Però in buona sostanza le due cose, diciamo, sono diverse e parallele. Altra cosa, e qui concludo, è essere inclusivi. Si parla spesso, con una parola inglese che è diventata di moda, di audience development e di audience engagement, cioè di sviluppo dei pubblici e di coinvolgimento dei pubblici, perché i musei sono uno straordinario strumento per invitare le persone ad esprimere il proprio punto di vista le proprie capacità di visione, cioè per togliere per un momento il punto di vista ufficiale dalla mano degli esperti e per essere evidentemente accessibili anche ascoltando e non solo parlando.
Ma sì, è chiaro questo ragionamento, però io mi permetto di insistere con i nostri ospiti, perché mi sembra che la cultura di massa, c'è Marco che mi sta guardando male
non so
in questo,
dove vuoi arrivare.
No, la cultura di massa ha una grandissima capacità pervasiva, cioè di conquistare luoghi e spazio sui media, per esempio, ma anche sul territorio, i luoghi di cultura. Penso per esempio all'università, no? Sempre più professori universitari e professoresse tendono così a proporre i loro studi in modo pop, magari mettendoci qualche cosa che aggiunge un po' di spezie, no, alla loro ricerca storica. Questo non rischia di rendere pervasiva una cultura di massa che poi in qualche modo soffoca tutto il resto? Non rischiamo una dittatura del pop?
Guarda, neanche a farlo apposta mi ricollego a un elemento uscito questa mattina con la collega Francesca Rodesino, che diceva: io ho fatto fatica a trovare un professore a New York, quindi parliamo di New York, con il quale proseguire una ricerca intorno a Italo Calvino, perché in questo momento a New York si parla praticamente soltanto di letteratura del cibo, che direi che è piuttosto emblematico di quello che tu, Mattia, stavi chiedendo.
Chi direi prima Rizzardi, poi Di Corato, velocemente perché siamo in chiusura.
Beh sì, sono molto d'accordo con questa popizzazione della ricerca o diciamo della comunicazione della ricerca. Questo è dovuto al fatto che comunque il modello privatistico dell'università privilegia, certo, essenzialmente, diciamo, l'orientamento, il gusto e l'esigenza dello studente, e quindi cerca di conformare il modello di trasmissione della cultura a un modello di fruizione della cultura che invece è, diciamo, disalfabetizzante, in un certo senso analfabetizzante. Questo purtroppo è una tendenza che si vede a diversi livelli. Però volevo fare un'altra osservazione, che pensavo, per esempio, ritornando anche un po' alla lettera di Maranghi, c'era uno spunto che riguardava il rifiuto della Scala di ospitare personaggi, diciamo, dubbi, sospetti. Pensavo al caso di Bocelli, ad esempio, no? Ecco, Bocelli per esempio è un caso interessante, perché ormai è un caso consolidato, è un cantante lirico che in realtà è l'imitazione di un cantante lirico, no? È un dilettante che è nato come un dilettante che ha proposto una semplificazione di modelli alti, trasformandoli in prodotti facilmente.
E qui si ritorna alla questione della complessità. Io vorrei far intervenire, visto che siamo alla fine, Luigi Di Corato sulla dittatura del pop. C'è questo rischio?
Ma secondo me il problema è la dittatura del pubblico, cioè quando le istituzioni culturali hanno la necessità di autofinanziarsi tramite non solo i biglietti d'ingresso, che sono solo la punta dell'iceberg, ma le sponsorizzazioni, i programmi di membership, l'affitto degli spazi, tendenzialmente, se non in qualche caso un po' più interessante ed emblematico, vanno verso i gusti del pubblico. Ecco, andare verso il gusto del pubblico è molto pericoloso, perché in realtà un'istituzione culturale dovrebbe avere un ruolo guida, dovrebbe orientare il gusto del pubblico, dovrebbe contribuire al livello di culturalizzazione di una comunità. È lì che sta un po' il limite, ma il limite è dato anche dall'imposizione di modelli in cui l'arretramento del finanziamento pubblico coincide alla necessità di far fronte con nuove fonti di finanziamento.
Eh sì, io ricordo sul pop una mostra di qualche anno fa a Palazzo Reale di Milano, dove c'era scritto Picasso in lettere cubitali 8x10, entravi nella mostra con una fila enorme fuori, perché Picasso è il re dell'immaginario pop culturale, e di Picasso c'era un bozzetto di 20x20 fatto a matita, il resto non c'entrava nulla, per dire, no? Poi rischi anche la fregatura come pubblico quando l'istituto cerca di seguire il gusto del pubblico. Vabbè, il discorso sarebbe ulteriormente lungo, purtroppo abbiamo l'RG sul collo, letteralmente, sono quasi le 13. Non mi rimane che salutare e ringraziare davvero Venerio Rizzardi e Luigi Di Corato per aver contribuito con i loro punti di vista su questa questione cultura alta, cultura bassa, sulla quale sicuramente a Rete 2 torneremo anche in futuro, e anche sul senso del seguire o non seguire il gusto del pubblico, che ha molto a che fare con il servizio pubblico di cui abbiamo l'onore di far parte. Mattia, grazie anche a te.
Grazie a tutti.
A domani.
Grazie a voi.